due mi sembrano gli aspetti caratteristici di questo brano di Vangelo. Il primo, il fatto che Gesù come bambino segue la vicenda del suo popolo. Il popolo di Israele ha dovuto andare in Egitto quando c'era la carestia e poi là è rimasto, ma è rimasto come schiavo, no? Fino poi alla liberazione che avviene tramite Mosè. Allora Gesù ha patito l'esilio come il suo popolo, perché, come poi verrà detto nel Vangelo di Giovanni, quando il sommo sacerdote commenta: voi non capite niente, è meglio che muoia un uomo solo e non tutto il popolo. E l'Evangelista commenta: ha parlato da profeta, è vero, e non solo morirà per il suo popolo, ma per tutti i figli di Dio dispersi. Quindi questo è il primo aspetto di questo racconto. Gesù si identifica col suo popolo anche nell'esilio. E poi, citando, ho chiamato mio figlio dall'Egitto, allude a questa liberazione dall'Egitto per portarlo alla terra promessa. Il secondo aspetto invece per me è più drammatico, e mi ricordo che da bambino mi aveva colpito questo. Allora, che ci sia il male, la violenza, l'ingiustizia nel mondo, d'accordo. Ma qui il dramma è ancora più vivace, perché il dramma nasce proprio perché nasce Gesù. Cioè, se lui non fosse nato, questi bambini non sarebbero morti. E mi ricordo che mi colpiva questa idea: ma come? Gesù viene e la prima cosa che avviene è che dei bambini sono trucidati, quella che è la liturgia che amano, la schiera degli innocenti. Non so se voi avete notato in questa liturgia natalizia, per esempio alla memoria di Santo Stefano e adesso alla memoria degli innocenti, la liturgia usa immagini che a dir poco sono, come dire, a parte lontane da noi, ma che noi non comprendiamo. Per esempio, rispetto a Santo Stefano: come erano dolci le pietre del torrente che venivano scagliate contro di lui. Accidenti. Cioè, la liturgia usa una modalità che non ha niente a che fare con la dimensione sentimentale, anzi, tutto il contrario. E qui, uguale, no? Allora, presenta la schiera, in pratica saranno stati 20, ma si parla di un gruppo di bambini, era poi nel territorio di Betlemme, però che sia uno, che sia 10, che siano 100, il dramma è sempre lo stesso. Presenta questa schiera come gli innocenti che seguono l'agnello, come se si trattasse in realtà di una cosa vissuta in maniera cosciente. Invece, ma che coscienza c'è? Semplicemente che Erode ha fatto uccidere questi bambini, neanche sapevano perché. Allora, la liturgia usa immagini, un linguaggio che è completamente contro la nostra sensibilità. Allora, perché la usa? Non è che anticamente non sapevano questo, ma perché? Cioè, è come se ci invitasse a leggere la storia in un altro modo, con altri occhi, notando altre cose. Vi ricordate quando Gesù dovrà presentare la drammaticità del fatto di accoglierlo, dirà: in una famiglia il padre sarà contro il figlio contro il padre, oppure la madre contro la figlia contro la madre, no? Cioè, quando noi diciamo che Gesù ha portato la pace, eccetera, c'è anche l'altra faccia della medaglia. Gesù ha portato la divisione, proprio perché viene Lui, questa divisione viene accentuata. Proprio perché si crede in Lui, automaticamente c'è qualcosa che viene come scardinato. Perché questo? Non ho la risposta. Fa parte del dramma. Allora, quel dramma che Gesù ha assunto su di sé, lo vive proprio all'interno della storia. In questa memoria, no, dei santi innocenti, loro non sapevano niente. Noi che leggiamo l'evento possiamo dire: guarda, sono i primi che seguono Gesù nella sua passione. Ma loro non sapevano niente. Quando Mosè, alla fine del percorso del popolo nel deserto, poco prima di entrare nella terra promessa, pensate, il Deuteronomio è presentato come una serie di discorsi di Mosè, poco prima che morisse, poco prima che il popolo potesse entrare nella terra promessa, e dice: voi avete visto, voi avete sentito, e si rifà all'alleanza di Dio con il popolo. Ma quelli che stanno ad ascoltare, nessuno ha ascoltato con le sue orecchie la parola di Dio, sono tutti morti. Chi ascolta sono i figli che sono nati nel deserto, quindi dopo la proclamazione dell'alleanza di Dio. Perché Mosè dice: voi avete ascoltato? Allora, l'assunzione della storia sacra, cioè della storia dell'offerta dell'alleanza da parte di Dio al suo popolo, non è puntuale. Ognuno si trova inserito nella sua realtà storica come i primi che l'hanno ascoltata, come quelli che verranno dopo di noi. Cioè, questa attualità di offerta di alleanza vale sempre, nel senso che vale per ciascuno nella sua storia. Allora, quando noi leggiamo questo episodio, è come dovessimo dire: loro non sanno, ma se la storia ha un significato, e il significato è in funzione del mistero di Gesù, anche la loro morte testimonia qualcosa. Non a livello personale, non a livello delle loro famiglie, che non sapevano, ma a livello della storia del mistero della redenzione. Allora la liturgia può dire, e parla di questa schiera, come di coloro che possono cantare le lodi all'amore di Dio per noi che si rivela in Gesù. Per me questo è forse l'aspetto più misterioso, al quale si abbina un altro aspetto misterioso della vita. Perché il male è così, diciamo, maligno? Perché il male è così oppressivo? Dove sta l'oppressione del male? Nei termini della scrittura, il male non sta semplicemente nella sofferenza che procura, ma nel fatto che la sofferenza che viene procurata impedisce il riconoscimento dell'amore di Dio. Cioè, il dramma nella storia non è che ci sia la sofferenza, è che la sofferenza può chiudere i cuori come delusi dall'amore del loro Dio. E proprio questa possibilità rivela la drammaticità della vita. Questo è sempre possibile per tutti. È possibile a livello personale, come è possibile a livello diciamo, della fraternità. Dio lo sa questo. E sempre da bambino dicevo, perché non interviene? Gesù non dà spiegazioni del male. Gesù vive il male nel fuoco della sua carità. Allora, quando noi vediamo un innocente che soffre, la liturgia dice: imparate a vederlo nel mistero di Gesù. In ogni innocente che soffre è in atto la passione di Gesù, ma la passione di Gesù come rivelazione dello splendore dell'amore di Dio per noi, che non si ferma né davanti al male, né davanti all'ingiustizia, né davanti alla violenza, ma assume tutto questo proprio per far splendere questo amore. Non è che si può vedere questo, e non è neanche facile da accettare questo. È l'aspetto misterioso della vita. E la risposta che è data dalla Scrittura, noi la troviamo solo alla fine della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, dove si dice che l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo. Come a dire, il mondo viene creato, strutturato sul sacrificio dell'agnello. Cosa vuol dire per noi? Cioè, tutti i padri antichi, quando sfiorano questo mistero, parlano in questi termini. Perché c'è il mondo? E rispondono: per l'amore di Dio. Ma l'amore di Dio, vissuto in se stesso, non è a livello delle tre persone divine, vissute come un, noi potremmo dire come una rinuncia a se stesso, no? Come un non preferire se stesso, dare spazio all'altro, come a dire, se Dio dà spazio al mondo è perché si è fatto piccolo lui, ma se si fa piccolo è per far conoscere la grandezza del suo amore. Il sacrificio dell'agnello parla di questa grandezza di amore che attraversa tutta la storia. Sarà mai possibile dare una spiegazione accettabile del male del mondo? Non c'è. C'è solo la realtà di Gesù che assume il male nella sua umanità per far splendere l'amore di Dio. Tutte le volte che nel Vangelo subentra chi ha peccato, perché c'è il male, Gesù non risponde mai: dipende dal peccato, dipende da questo, a questo significa, no, dice solo: convertitevi. Il convertitevi è: imparate a cogliere il mistero dell'amore di Dio che regge la creazione fin dall'inizio. E questa creazione si regge sul fatto che il Figlio si è sacrificato per noi prima ancora che noi ci fossimo. Il valore dell'amore di Dio ci precede a questo di significato. E questo comporta che il nostro amore per il prossimo, se è collegato all'amore di Dio, vuol dire che non dipende da come gli altri reagiscono. L'amore ha sempre una specie di istinto di precedenza, non dipende dalla risposta dell'altro. Ma questo è vero anche per noi, se anche per noi è vero rispetto all'amore di Dio. E la liturgia, quando celebra sia la memoria di Santo Stefano, ma ancora di più quando celebra il sacrificio degli innocenti, allude a questo mistero della vita. È forse uno degli aspetti più misteriosi della vita che tutti i popoli in qualche modo conoscono quanto al dramma, non quanto alla prospettiva di soluzione, ma quanto al dramma tutti lo conoscono. Allora non limitiamo il dramma, ma apriamolo a questo senso che viene dal fatto che il sacrificio dell'agnello precede la creazione del mondo e tutto può essere compreso nella logica di questo amore di Dio che per manifestarsi si deve fare piccolo, deve abbassarsi, deve scendere, perché gli altri possono avere, gli altri figli, noi possiamo avere spazio di riconoscerlo. San Massimo il Confessore diceva: l'abbassamento del figlio è lo spazio in cui noi possiamo vivere la nostra storia.